Dal Vangelo secondo Marco. Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere salute nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla ne gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine, due pezzi da 20 centesimi, 40 centesimi, che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia, Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi è la domenica delle vedove. C'è qualcuno che è vedova? Solo tu? No. Lode al Signore. E al tempo di Gesù le vedove erano le ultime della scala sociale. Non è come adesso le vedove che hanno... Quando mia madre è rimasta vedova, che non sapeva che era morto mio padre, io ho dovuto dire io: mamma, papà è morto. Ma non ti preoccupare, prendi la reversibilità. Ma vabbè. E adesso le vedove hanno la reversibilità... Ma a quel tempo, c'è scritto proprio nella Bibbia, e ti prenderai cura delle vedove. Ai tempi, mi ricordo, una mia zia è rimasta vedova di un fratello di mio padre. Mio padre, fino a quando è rimasta in vita, l'ha garantita, gli dava dei soldi. E per San Giuseppe gli portava le sfinge, per Pasqua gli portava la cassata, ma anche gli altri fratelli avevano questo dovere verso. Quindi è una cosa che risale a 3000 anni fa. E in questa lettura di oggi troviamo due vedove. La prima lettura è la vedova della fede. Nel Vangelo la vedova malvagia. Allora, adesso vedremo. La vedova della fede. Il profeta, e che tra l'altro questa vedo, viene citata anche da Gesù come esempio di fede, si trova a Sarepta di Sidone, quindi fuori da Israele. E Sidone si trova all'estero, diciamo, e quindi dove non c'è la fede, forse un po' più basso è meglio. Eh sì, però è che possiamo, si compri un buon telefono e lasciano stare i telefoni della Coop, dei punti. Ok, va bene, andiamo a noi, possiamo diventare sordi noi, perché loro hanno il telefono della Coop. Ok, cosa succede nella prima lettura? All'estero si trova il profeta Elia. Come mai si trova all'estero, che è il più grande dei profeti? Perché il profeta Elia combatte la regina Jezabele. Jezabele è una regina fenicia e il re Acab ha fatto questo matrimonio molto vantaggioso. E dalla storia sappiamo che il regno di Acab fu un regno di successo, dove gli affari andavano bene, tutto andava bene. Però nella Bibbia si dice mai si trovò un tempo in cui così cattivo come il tempo di Acab. Come mai? Perché Acab, sposando la regina fenicia Jezabele si portò i suoi idoli, si portò la sua fede e si portò il dio Baal, che era il dio della pioggia, il dio della fecondità. E il profeta Elia predica e dice: non è vero che il profeta, che il dio Baal è il dio della pioggia. E per darvi dimostrazione, per 3 anni e 6 mesi non ci sarà pioggia. E a quel tempo non c'era l'irrigazione artificiale come oggi, quindi se non pioveva c'era la carestia. Quindi il cielo si chiuse e per 3 anni non ci fu pioggia. Quindi il primo anno hanno dato fondo a tutte le riserve, poi cominciò la carestia. Cominciò la carestia. Nel frattempo il profeta Elia veniva perseguitato dalla regina, dice: se lo trovo lo faccio fritto. E quindi lui scappa all'estero. Però non c'è da mangiare. E scarseggia il cibo. Allora va a Sarepta, che è un paesino vicino Sidone, e dove c'è sta vedova, e lui dice: portami un po' d'acqua, portami un po' d'acqua. E allora sta vedova, anche se l'acqua scarseggia, già scarseggia di solito in Israele, non oggi che hanno fatto tutte le irrigazioni anche con l'acqua dal mare, però Pilato diceva: mi hanno mandato a Gerusalemme in questa pietraia, perché lì l'acqua scarseggia. Comunque, questa vedova sta per andare a prendere una brocca d'acqua per il profeta, dice: senti, fammi pure una focaccia, fammi pure un panino. E quello dice: guarda, io ho soltanto un po' di farina e un po' d'olio. E l'olio è quello di Manduria, dice, però l'olio è poco, cioè non un goccio, e per fare una focaccia per me e per mio figlio. Finito questo, mangiamo e moriamo, non c'è altro. Fammi una focaccia, perché il Signore dice: la farina non si esaurirà e l'olio non si esaurirà. Quindi mangia, dice: fammi una focaccia, me la mangio io. Poi ne fai una per te e una per tuo figlio, e così farai. Questa donna dice: per il Signore tuo Dio, lei non crede in Yahweh. Dice: per il Signore tuo Dio farò così. Questa donna crede a Elia e prepara la focaccia, focaccia per lei, per suo figlio, e dice il testo per la sua casa, quindi c'erano anche altre persone, e per Elia. Ogni giorno questa vedova andava nella madia e prendeva questo pugno di farina, andava nell'orcio e prendeva quest'olio. Io dico, non potevi fargli fare io quando ero, mio padre faceva l'olio e nel stanzino dove io mi sono messo un letto dove dormivo per non dormire con i miei fratelli, c'erano queste giare di olio. Che durava tutto l'anno fino all'anno successivo, tra sto odore di olio o puzza, non lo so come chiamarlo. Dico: ma non potevi fargli, invece di fare sto goccio d'olio, fargli riempire tutte le giare di olio? oppure tutta la giara di farina? No, dice, parlo, come perché il Signore non mi fa vincere un Superenalotto dove io così posso stare tranquillo, a testa sua, e sino, vedi come mi scappa il dialetto? Hai detto che mi ascolti nel dialetto, mi scappa, anche se qui pensano non ci sono siciliani. Va bene, ok. E questa donna ogni giorno doveva fare un atto di fede. Parabola significa per noi, oggi siamo stati a Pesaro, quindi per un mese siamo a posto. Domani mattina dobbiamo fare di nuovo un atto di fede. Oggi io vi faccio la cardioversione. E sapete cos'è la cardioversione? Quando il cuore perde i battiti, ecco, io vi aggiusto il cuore spirituale. Quindi oggi allineeremo il cuore umano al cuore spirituale, questa cardioversione, e quindi saremo di nuovo allineati nella linea dello spirito. Ma domani mattina dobbiamo fare di nuovo un atto di fede. E al mattino dobbiamo cominciare con il grazie a Gesù, dobbiamo cominciare con la gratitudine, con il grazie, perché non c'è un Shoshin. Dicono i giapponesi, la preghiera del cuore che noi abbiamo fatto ieri, io la faccio da 30 anni, per te che la fai la prima volta, Shoshin, è sempre la prima volta. Ed è vero, perché ci sono cose che veramente, io dico, ma quante cose devo scoprire? Già 30 anni, mi pareva di aver sistemato tutta la parentela e si aprono sempre nuove falle, nuove porte, nuovi specchi. Nuove cose, quindi per dire, allora non c'è una fede per sempre, ma ogni giorno siamo invitati a fare questo atto di fede nella vita. E va bene così. Andiamo al Vangelo. Il Vangelo è, siamo alle ultime battute. Siamo alle ultime battute. E a Palermo sono stato al 70° del compleanno di mio cugino, il marito di Rossi, dove fu invitata anche una cugina, cui voglio bene, Teresa, mi disse: "Cugino, sei bravo, però devi essere prudente. Non puoi dire tutte quelle cose che dici, perché poi ti pigliano cuttia, poi ti perseguitano. Devi essere prudente." Ho detto: "Cugina, non posso, perché io sono discepolo di Gesù." E Gesù non era, vabbè, Gesù non era prudente. Ecco il Vangelo di oggi. Gesù è nel Tempio. Il Tempio è pieno di preti, di dottori della legge, professori di teologia. Quindi siamo nel cuore della religione yahvista, dove c'è il sommo sacerdote, la curia di Gerusalemme, che è un po' come la curia romana, la più grande mafia che c'è. Oh, mamma mia, che devo dire queste cose? Ok, e Gesù è lì. Cosa dice? Guardatevi dai preti. Se li conosci, li eviti, con tutto il rispetto. E cosa dici tu a tua figlia? Guardati, gioia mia, dalle cattive compagnie. Guardati dalle persone che Gesù cosa ci dice a noi? Guarda, questo è il Vangelo. Allora, o ci crediamo oppure ciao. Andatevene a Pesaro che al mare bellissimo. O ci crediamo, questa è la parola di guardatevi. Gesù dice guardatevi dagli scribi. Guardatevi e gli scribi, attenzione, gli scribi noi oggi abbiamo il magistero infallibile del Papa. E quando il Papa pontifica, no? Quando parla sull'aereo, è sempre parola del Papa, ma quando il Papa fa un documento, ad esempio c'è stato un documento, l'ultimo, bellissimo tra l'altro, sul Sacro Cuore, sull'amore, il Papa, questo è infallibile. Cioè per noi, come questa parola di Dio è infallibile, noi abbiamo il magistero per i cattolici, che se non ci credi sei scomunicato, quello che dice il Papa è infallibile. A quel tempo c'era già l'infallibilità del magistero. Qual era? Non c'era il Papa, c'erano gli scribi. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano persone che arrivate a 40 anni, quindi studiavano tutta la Bibbia, 40 anni fino a 39 anni, finalmente potevano leggere il libro proibito della Bibbia. Qual è il suo libro proibito? Brava Lucia Segatori! A 39 anni potevano leggere questo libro pornografico, il Cantico dei Cantici, andatevelo a leggere, proprio è scandaloso, e difatti prima dei 40 anni non si poteva leggere. Lo potevano leggere solo gli scribi, e a 40 anni gli imponevano le mani e tutto quello che dicevano gli scribi era come la Bibbia. La Bibbia c'era soltanto l'Antico Testamento. Quello che dicevano loro era insindacabile. Era il magistero infallibile dell'epoca. Arriva Gesù e dice: guardatevi dagli scribi. Ma come? È il massimo della religione? Tu dici la prudenza, cioè poi l'hanno ammazzato. Difatti, dopo, questa è l'ultima predica che fa Gesù. Dopodiché verrà arrestato, perché è il colmo, perché ancora non è finito, ancora non è finito. Quindi Gesù dice, vanno in lunghe vesti, ecco, i preti hanno una divisa che di per sé va bene oggi, se tu vai in ospedale, l'ospedale, vedi la dottoressa con la divisa, non è che ci va in pantaloncini come quando vai al mare oppure come quando vai al Chigio, alla piscina del Chigio. No, ci vai con il camice. Quindi, solo che questo camice, questo diventano dei paludamenti, come i vescovi, con tutto il rispetto, che hanno sti cappelli per essere più in alto degli altri. Oppure questi preti giovani che sono i più pericolosi, con tutte ste pianete d'oro, con tutti i ricami, con le cose, che diventano una cosa importantissima. Gesù non era un prete e Gesù non si vestiva, però va bene, però che il ruolo poi diventa fondamentale. Gesù dice che il ruolo non deve essere... E tu non devi essere il medico, tu devi essere una persona che svolge un servizio da medico. Ricevere saluti nelle piazze, quindi queste persone vogliono degli onori, vogliono essere onorati. Ieri sera il Signore ci ha ricordato che la grazia più grande è quella di essere perseguitati. Poi ognuno fa le sue rimostranze o mette i suoi paletti, però Gesù ha detto rallegratevi, l'ottava beatitudine si divide in due, beati voi, beati i perseguitati, e che fanno bene perché un po' ti smorza quel suo superego, e come diceva la madre, l'ego spirituale è ancora peggio dell'ego umano, pure come angeli, superbe come demoni, diceva San Bernardo alle suore di Cluny. Quindi, onori, e poi discorrere di Dio è pericolosissimo, perché Dio non è... domani sera ti canterà Dio non è aritmetica né parapsicologia e dimmi dove abita. Dio non si può imparare a memoria e Dio non puoi racchiuderlo in una formula. Noi siamo cresciuti tutti col catechismo, ci hanno detto di imparare a memoria, però dobbiamo rinnovarci. Allora io conosco una signora, una ragazza, una signora molto all'avanguardia, viene alle preghiere, lei è alta, con ste cosce 2 metri, viene alle preghiere con ste minigonne vertiginose e tutti gli uomini che ancora hanno dei problemi col primo chakra quindi che sono ossessivi e compulsivi la guardano, oggi è coperta, la guardano con la bava nella bocca. Va bene, rallegra un po' la preghiera. è una giallista, scrive libri, è una donna veramente ammirevole. Ma ieri era in macchina con me. Abbiamo detto il rosario. No, che tra l'altro lei è una patita del rosario, si dice anche il rosario al telefono con le sue amiche, hanno questa cricca di donne che si telefonano per dire il rosario. Però, quindi, boh, abbiamo detto il rosario. Alla fine, io, quando sono con gli altri, canto il Salve Regina, in dialetto, cioè in latino, boh, canto, so che è un canto alla Madonna. Però lei, la signora, non è rimasta soddisfatta. E quindi ha detto, e no, a me piace recitarlo. E quindi attacca. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza, nostra salve. A te ricordiamo noi Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Ho detto, poi c'era l'altra, l'ancella, la sua ancella, quella che gli mette, sai che queste donne hanno sempre le ancelle, che gli portano i vestiti, le cose. E detto, no, sei felice e contenta in questa valle di gioia. Però la signora non l'ha detto, la giallista, ha detto, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Allora io ho detto, scusami, ma perché lo dici? Lo sai che la parola crea? Ma no, questa è la parola, questa, guarda. È la prima preghiera che io ho imparato da quando era piccola. Io quando ero piccola mi hanno insegnato questa preghiera e io ora devo dirla. Ah. Sai che fa male? Sai che la Coca-Cola fa male? E continua a bere la Coca-Cola! E sai che fa. Come quelli che cantano voglio una vita spericolata, una vita piena di guai, la cantano, poi hanno una vita piena di guai e si lamentano. Ma scusami, che ti lamenti a fare? Se l'hai detto, la parola crea, quello che tu dici si realizza. Ecco qua, la signora è lei, è lei. Allora, se tu dici ogni giorno, a volte il sabato te ne dicono quattro. E quattro rosari, quindi quattro salve regina, per quattro volte dice gementi e piangenti in questa valle di là. Allora, sarai gemma, poi ti lamenti che ti arrivano i guai? Ma gioia mia, no, non ti lamenti, no, ti lamenti, figurati. E poi dici che il mondo è una valle di lacrime. Eh no, non va bene, ma quello che voglio arrivare a dire io. Che la signora è tutta moderna. Io ho esordito dicendo che ha ste minigonne vertiginose, con 2 metri di cosce, che fa vedere a tutti, quindi spregiudicata, moderna, all'avanguardia, però dal punto di vista della religione ha ancora il vestitino della prima comunione. Anche a me, hanno imparato, e la dico. E io mi cui con un assoletto, una maronna, un nome petto, si ero in mi daviglia, se cosa mi ruspiglia. Con Gesù mi cui, con Gesù mi stai, essendo con Gesù paura non aio. La preghiera che mi ha insegnato mia madre. La dico in comunione con lei la sera, come una filastrocca, ambarabacci ciccocò, 3 civette sul comò. Allora, dobbiamo rinnovarci. Ecco allora, Dio, non possiamo racchiuderlo in una formula. Dio è qualcosa di più. Dio è la vita. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Capitolo primo del Vangelo di Giovanni, versetto 4. È proprio vivendo la vita che ti si illumina la vita. Quindi ecco qua gli scribi, i catechisti. Io sono stato catechista. Ai miei bambini la prima cosa gli insegnavo. Io ho insegnato a fare la preghiera del cuore, ad entrare nella stanza tonda e non vi dico quello che vedevano i bambini, perché i bambini ancora sono puri e non hanno ancora tutte le categorie, tutte le griglie mentali che poi gli adulti metteranno, specialmente i catechisti. Io mi ricordo quando ho fatto la prima comunione, terrorizzato, perché la signorina Carmelina Zappulla mi ha detto non mangiare, non mordere Gesù. Dice, lo devi mettere sopra il palato e poi l'adagio, che poi questa cosa io avevo emozionato, quindi quando mi emoziona la bocca diventa secca. Oh, questa cosa non scendeva. Sono rimasto, però ero terrorizzato. Sono Gesù che è rimasto lì sopra. Quindi per dire, siamo stati pervertiti dai catechisti, in senso buono, poi era una santa donna la mia catechista. Quindi discorrere su Dio, noi dobbiamo fare esperienza di Dio. E come la scrittura, Dio, Gesù non ha scritto niente. E poi, ecco, abbiamo la parola di Dio, abbiamo libri, cioè sono libri scritti pure da me, ma devono essere soltanto dei supporti, perché Gesù non ha scritto niente. L'unica volta che Gesù ha scritto per terra, nel capitolo dell'adultera, quando la vogliono ammazzare, Gesù Digitus paterne dexter, ecco il dito di Dio. Noi dobbiamo intendere la scrittura. C'è scritto questo? C'è scritto questo? Sì, c'è scritto. Poi lo devi applicare, no? Lo devi applicare alle varie situazioni della vita. E la parola di Dio è importantissima, adesso l'abbiamo sul telefono, ovunque, ma l'importante è l'amore. San Francesco, per dire, una volta venne a bussare al convento un povero, non avevano soldi, non avevano cibo, non avevano che dargli, gli ha dato la Bibbia. Cioè, santi, vai al mercato, te la vai a vendere e compri. E dice, ma come? Dice, ma l'importante è la vita, è la parola che è dentro di noi. Non vendetevi la Bibbia, anzi, compratevi sempre quella all'ultima. Quindi è la parola. E la parola, e quindi questa è la prima parte, questo guardatevi. E poi Gesù, dopo aver esortato gli apostoli, li chiamò a sé di nuovo. Ci sono varie chiamate, perché Gesù sta dicendo qualcosa che purtroppo non viene capito. Io prima di fare un'omelia mi ascolto le altre omelie dei quelli più famosi un po', oppure ne leggo. La maggior parte di oggi, ecco, invita a dare, come la vedova. Non dovete dare il superfluo. Ieri sera il prete vi ha invitato a dare il superfluo, quelli vestiti in più che ci sono nel tuo armadio, quelle cose in più. Comincia a vestire gli altri. Pure. Qui dice, devi dare tutto, come la vedova. La vedova ha dato tutto. Devi dare tutto. Oggi nella questa, metti tutto. Oggi i preti faranno man bassa. Perché, bene o male, la gente dice così. E in effetti c'è scritto. Gesù chiamò a sé, perché li chiama ancora, perché il discorso è difficile da capire. Gesù va davanti la tredicesima cassetta del Tempio. E nel Tempio, come quando voi entrate in una chiesa, c'è scritto per i fiori dell'altare, per i poveri, per il pane di Sant'Antonio, per i restauri della chiesa, per cosa. E quindi voi al secondo mettete le offerte nelle varie cassette. La tredicesima cassetta, c'era il prete si metteva davanti alla tredicesima cassetta ed è il giornale. E io quando stavo in parrocchia, c'era il giornale parrocchiale, si chiama Il Cittadino Leggese, quando facevano delle offerte c'era scritto la famiglia Galliano ha dato 500 euro in memoria di Margherita Galliano quando è morto, oppure moriva qualcuno, quindi si davano delle offerte, però queste offerte non restavano nel segreto, venivano messe sul giornale in modo che tutta la città sa che tu, Tinti, hai dato questa offerta, Quindi hai avuto il tuo plauso e a quel tempo non c'era il giornale e il prete si metteva nella tredicesima cassetta, arrivava Valeria Gorzalini, prendeva una 50 euro, la faceva vedere al prete e poi la metteva nella cassetta. E il prete ad alta voce diceva: Valeria Gorzalini ha dato 50 euro! Così. Così, ma perché è terribile? Anche oggi, se vedi nel giornale di Pesaro, ci sarà cosa parrocchiale, figurati. Quindi, vabbè, allora Gesù si mette qua e vede arrivare una vedova. Attenzione, questo è importante. Questa vedova è malvagia. Perché è malvagia? Perché è vittima della religione. La religione che dice: nessuno si presenti a Dio a mani vuote. Questa c'ha 40 centesimi, che al tempo serviva per comprare un pezzetto di pane, un'amichetta oggi, diciamo, non so quanto costa un'amichetta. E quindi questi 40 centesimi e questi due soldi. Lei era tutto quello che aveva, vittima della religione. E sapendo che c'è scritto che nessuno si presenti a Dio a mani vuote, questi 40 centesimi lei li mette lì e il prete dice: da vedova ha dato 40 centesimi, si è sprecata. Ma questa donna che è vittima dell'istituzione non ricorda che nel libro del Deuteronomio, quindi nel terzo libro della Bibbia, nel quarto, c'è scritto: le vedove e gli orfani saranno a carico della comunità. Non c'erano le pensioni di oggi, le reversibilità, non c'erano. Quindi la vedova che non aveva reddito, molte volte le vedove morivano di fame, se erano bellocce potevano fare il mestiere, ma morivano perché nessuno, il padre non se le riprendeva. Se avevano dei figli piccoli, peggio ancora, erano bocche da sfamare, quindi doveva essere la comunità ad aiutare, doveva essere il tempio, i soldi che c'erano nel tempio. Io vi ricordo che il tempio era la più grande banca del Medio Oriente, e seconda Maccabei 3,6 dice: il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l'ammontare del capitale era incalcolabile, perché il tempio, oltre ad avere un po' come lo Yor di oggi, qual è la più grande banca del mondo? Lo Yor del Vaticano, ma non ci meravigliamo più. Però a quel tempo, oltre ad avere i soldi loro, serviva anche come cassetta di sicurezza. Tu c'hai una collana e la vuoi tenere tutte le collane di diamanti che ti ha regalato tuo marito. E anziché tenerle a casa che te le possono rubare, le tieni nella cassetta di sicurezza dove era al tempio. Quindi andavi lì al prete, gli davi la cosa, ti dava il certificato, il documento. Quindi era il tempio, era oltre che era guardato, c'aveva un esercito e aveva l'esercito di 200 soldati. Quando andarono ad arrestare Gesù, dice, andarono le guardie di Pilato e le guardie del tempio. Le guardie di Pilato erano 600 e 200 erano quelle del tempio. 800 persone per arrestare Gesù. Dimmi tu, è profeta della non violenza, però faceva paura. Ma difatti Gesù, quando ha detto: chi cercate? Gesù il Nazareno, io sono, vum! E caddero tutti a terra. Stupendo, 800 soldati. Poi Gesù li raccolse e dice: vabbè, dai, mi dovete arrestare, arrestatemi. E quindi questo tesoro incalcolabile, difatti quando nel 587 a.C. il tempio fu raso al suolo, questo oro fu immesso nel mercato, il prezzo dell'oro crollò, perché sapete che quando l'offerta supera la domanda, il prezzo scende. Quindi l'oro era incalcolabile e questa mette questo tesoro doveva servire per sfamare la vedova. Invece la vedova cosa fa? Sfama il tempio. Lei doveva andare dai preti e doveva dire cacerinare, e doveva dire datemi, andare alla Caritas per dire datemi i soldi. Invece lei cosa fa? Dà i soldi al tempio. È lodevole, va bene, così. Però Gesù dirà, e in questo il versetto lo hanno omesso nella lettura domenicale, lo hanno omesso perché Gesù dirà, vedete questo tempio che ancora non era finito, fu finito dopo la morte di Gesù, erano 46 anni, perché il primo tempio fatto da Salomone fu distrutto nel 537 avanti Cristo. Poi Erode lo ha ricostruito e ancora era in costruzione e c'erano 46 anni che ancora ci lavoravano perché era una delle meraviglie del mondo. E dice io in 3 giorni, dice, di questa qua non resterà pietra su pietra. E difatti vediamo che il tempio sarà distrutto. Chi è stato a far distruggere il tempio? La vedova. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E è importante questo, è importante perché quando, e questo serve per noi, ognuno di noi ha una vocazione, ognuno di noi ha un compito, ognuno di noi ha dei talenti, dei carismi che devono essere messi a disposizione della comunità. Ciascuno, dice Paolo e dice Pietro, ciascuno viva secondo il carisma ricevuto, mettendolo a servizio degli altri. Se non lo facciamo, se non lo facciamo, la nostra vita crolla. Ecco qua, è una bugia esistenziale quella di dire io me ne vado in pensione e adesso vivo in panciolle, non faccio niente, io adesso mi separo, lascio stare questa moglie che mi perseguita, o al contrario, e vivo la mia vita con una coscia qua e una coscia là. Non è vero. Noi siamo in questo mondo non a caso e noi non apparteniamo alla meccanica dei corpi dei nostri genitori che ci hanno portato in questo mondo. Noi siamo stati adottati in questo mondo. Ecco perché me la prendo con il tuo amico che se la prende con il suo papà, quel povero uomo che ha fatto di tutto per farlo nascere. Ma io sono convinto, e è una teoria, io l'appoggio, che i nostri genitori li scegliamo noi. Sono i migliori, ovvero a volte non sono i migliori, a volte sono genitori, però sono quelli che ci permettono di realizzare il nostro progetto. Ecco qua. Quindi siamo noi che li abbiamo scelti, perché noi non siamo venuti per caso, oppure è capitato, ma che è capitato? Può capitare agli animali, ma noi veniamo da Dio e a Dio ritorneremo. E nel credo, noi diciamo, credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita. Perché Maria ha partorito a Gesù senza concorso umano? Facciamo i giochi, no, per far capire che la vita non viene dal seme. Domani sera il tuo amico canterà gli spermatozoi, l'unica forza che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo. E la vita non dipende dall'incontro dell'ovulo con lo spermatozoo. Meccanicamente è così, ma la nostra vita viene da Dio, perché è lo Spirito Santo che è il Signore della vita. Lo vediamo con tutte le cure che a volte le donne si fanno in seminazione, non riescono perché non va bene, cioè ognuno ha una vocazione e Tralasciamo questo discorso. Quello che volevo dire è che noi siamo opera dello Spirito Santo e siamo qui, Boris, per realizzare un carisma con le tue vibrazioni, con quelle obole lì, quelle cose magiche che hai, questi strumenti. Ognuno di noi ha una vocazione e questa vocazione dobbiamo farla. Dobbiamo realizzare. Se non la facciamo, va a carte 48. Ma il discorso, specialmente per voi che siete genitori, se tu non aiuti Barbara, Veronica, Pietro, Rossella pure, Matteo e così via, se non lo aiuti a realizzare il progetto, la loro vita fallisce. E allora ecco che non dobbiamo tenere i bambaccioni e togliere tutti i problemi. Perché se tu ad una crisalide, sarebbe dove c'è la farfalla dentro, che fa fatica a uscire dal bozzolo, e allora tu la vedi, ce l'aiutiamo. E gli tagli un po' di bozzolo in modo che lei può uscire. Lei esce, ma non c'ha le ali. Perché lo sforzo è nell'uscire dal bozzolo che fa nascere, che sviluppa le ali. Se a tuo figlio gli togli tutti i problemi, gli apri il bozzolo e non avrà le ali. Di contro, non l'abbiamo fatto ieri sera, ma io più volte, faccio l'esperienza nella preghiera del cuore del parto. Un'esperienza emozionale, ovvio. Perché? Perché specialmente le persone che sono nate con il parto cesareo hanno il complesso di Cappuccetto Rosso. Qual è il complesso? E a proposito, c'è il libro delle fiabe, è stupendo. Compratevelo. Sono 12 euro, 12 o 15, quanto è 12? Regalato, perché lì sono tutta la sapienza delle fiabe. Diceva Einstein, vuoi delle persone? Racconta delle fiabe. Lì c'è spiegata le fiabe. Il complesso di Cappuccetto Rosso qual è? Il Cappuccetto Rosso è nella panza del lupo. Sta tranquilla lì, aspetta, c'è qualcuno verrà a salvarmi. Arriva il cacciatore, apre la panza del lupo e la tira fuori. E le persone che sono nate col parto cesareo hanno il complesso di Cappuccetto Rosso. E cosa succede? Che aprono la panza della mamma, tirano fuori il bambino o la bambina e non c'è il percorso doloroso. E dove sviluppi la vita, e sai che la vita è sofferenza, sai che la vita è dolore, la vita è impegno. E adesso c'è mia sorella collegata. La prima volta che io l'ho detto, sa cosa? Ha detto perché ti devo sempre contestare, ovvio. E Vittoria sarebbe la mia prima nipote, è nata col parto cesareo. E tra l'altro è una donna molto in gamba, che si è fatta da sola. Ma cos'è successo? Lei prima detestava la preghiera del cuore, andavamo alla Tuil e lei con suo marito se ne andavano a passeggio. Una volta, quando lo spirito chiama, è restata. E proprio quella volta io ho fatto fare questa esperienza, che lei stessa da lei dice, io proprio veramente ho vissuto quel parto che io non ho, e da allora la sua vita è fatta da così a così. Adesso non si perde una preghiera del cuore. A proposito, vi invito al master, ma quello come faccio? È lontano da Sicilia. Ah, è vero, da pensarlo arrivare. Ah, Sicilia, ma perché? Sì, ah, non lo sapevo. Pesaro dov'è? Nelle Marche. Ma l'avete? Ma scusa, ma l'avete un aeroporto? L'avete? Non c'è. Ah, ad Ancona. Non avete un aeroporto a Pesaro? Ma terzo mondo siete. Comunque, senti, vabbè, volere e potere, tutto posso in colui che mi dà la forza, quindi figurati da Pesaro ad arrivare a Palermo. Comunque, sono 4 giorni dove faremo l'esperienza del parto e dove faremo lo tsunami. Ieri sera abbiamo avuto un assaggino, e tante persone, un'altra persona, per dire, è venuta, cioè, per dire, cioè, questa esperienza del parto, questa cosa, si cambia. Cioè, tu veramente afferri in mano la tua vita, perché la tua vita, per afferrarla, hai bisogno di afferrarla nel segreto del tuo cuore. Se no vivi la commedia. Va bene, che va bene. Però è arrivato, ritornando a noi, ritornando alla vedova, noi dobbiamo fare, aiutare gli altri, anzitutto noi stessi, realizzare perché sono in questo mondo. Cos'è che io devo fare? Qual è il messaggio che io devo portare? Il progetto che io devo portare? Quindi cercare di capirlo, e non lo capite in una volta sola. Io stavo prima a Roma e pensavo di finire, io ormai sono in età pensionabile, pensavo di finire in qualche ricovero per preti anziani, e per dire. Invece il Signore, proprio mentre gli altri vanno in pensione, quindi tirano il remo in barca, il Signore mi ha detto vai a lavorare, come si dice al nord, e mi ha rimesso in un circolo più bello, più che non avrei mai immaginato. E per dire, anche Gesù non ha scoperto, non lo sapeva a 10 anni che il suo essere Messia, lo ha scoperto volta per volta. Quindi noi a poco scopriremo come dobbiamo essere salvatori insieme a Gesù, prima della nostra vita e poi delle persone che ci vengono affidate. Gianna, com'è che la devi salvare? E Marco, perché anche se lo hai lasciato, anche se hai lasciato Angela, hai avuto un legame con lui, a parte che tu hai pure 2 figli, quindi beato Marco che oggi chissà dov'è, che riceve questo bonus, oggi dirà, ma che bella giornata, oggi mi sento bene, ma chissà, oh, si vede che è una giornata sì. Che ne sa che la sua ex moglie sta pregando, non sta pregando per lui, sta pregando per Veronica, sta pregando per... però, entaglement. E le persone, specialmente che sono state legate, siete tutti adulti, con un rapporto sessuale, rimani legato per l'eternità. Poi se hai dei figli, il seme di tuo marito ti ha fatto fare 2 figli, e per l'eternità magari dice io non gli voglio parlare più e va bene, però tutto il bene che tu fai arriva a lui. Guarda un po' che bella cosa. Però ecco, dicevo, noi la nostra vita e anche la vita delle persone che ci sono state affidate, e queste persone noi dobbiamo aiutarle a realizzare, se no faremo come la vedova. E cerchiamo di aiutarle. E chi è che ultimamente qualcuno diceva Signore fai soffrire me ma non fare soffrire mio figlio? Soffri tu e soffri tuo figlio. Cioè noi dobbiamo, ecco qua, allora ecco il discorso della vedova, il discorso della vedova, perché è sottomessa al potere, quindi evitare il male se ne procura uno maggiore, scrivevo in questi appunti. Chi non serve il servizio, non serve. Non serve a niente. E il regno di Dio sarà tolto e sarà dato ad un altro che lo farà fruttificare. Bisogna servire, non asservire. Quindi questo è l'insegnamento di questa giornata. Spero che rimanga nella mente. Adesso chiudiamo e passiamo alla preghiera. Amen.